Bene, grazie a tutti e buongiorno. Il tema di questa relazione sarà un po' diverso sia da quelli della mattinata e immagino anche da quelli del pomeriggio, nel senso che non riguarda tanto gli aspetti tecnici della guerra quanto piuttosto gli aspetti ideologici e più precisamente come reagisce una società cristiana, come reagisce un impero cristianissimo, come l'impero romano di Oriente con capitale a Costantinopoli, quello che comunemente chiamiamo l'impero bizantino, ha un tema come la guerra. In omaggio ai miei due illustri colleghi contemporaneisti, non comincio da Bisanzio, comincio da una data che sembra all'apparenza centrare poco o addirittura centrare nulla, vale a dire la notte di Natale del 1914.
Il
14. Non c'entra con Bisanzio. Il Belgio è occupato dall'esercito tedesco, il cardinale Mercier vuole confortare i suoi fedeli e distribuisce una lettera pastorale appassionata, una lettera pastorale in cui sviluppa delle idee provocatorie, ma lo vedremo ben presto, delle idee che sono molto familiari agli studiosi del Medioevo, sia del Medioevo del Medioevo greco, sia del Medioevo romano. Una lettera in cui sviluppa una relazione stretta fra patriottismo e religione, sino ad affermare, e le affermazioni sono effettivamente molto spinte, in qualche modo vorrei anche dire poco ortodosse, fino ad affermare, e cito testualmente, chi non pensa che il patriottismo sia sacro e che un attacco alla dignità nazionale non sia una forma di profanazione sacrilega, e poi, dopo aver ricordato, perché un uomo di chiesa e la teologia la conosce bene, che in senso stretto il soldato caduto con le armi in mano non può, ripeto, in senso stretto essere equiparato a un martire, aggiungeva però, ma se mi chiedete che cosa io personalmente pensi della salvezza eterna di un uomo coraggioso, che decide di sacrificare la sua vita per difendere l'onore del suo paese e per vendicare la giustizia violata, ebbene, io non ho dubbi. Cristo incorona il valore militare e la morte accettata in modo cristiano assicura al soldato la salvezza della sua anima. Dirò di più, in un istante un peccatore diventa un santo. Non era una voce isolata, pressoché contemporaneamente a Londra, e rimango sempre nel 1914, pressoché contemporaneamente il vescovo di Londra, in una predica ancora più accesa, ancora più appassionata, esortava i suoi fedeli, e cito anche qua testualmente, sterminate i tedeschi e occorrerà uccidere i buoni insieme ai cattivi, i giovani insieme ai vecchi, coloro che hanno mostrato compassione verso i nostri feriti insieme a quei mostri demoniaci che hanno affondato il Lusitania. Sul fronte opposto le cose non andavano diversamente, bisogna essere chiari. Il medesimo Dio che era invocato dal cardinale Mercier e dall'arcivescovo di Londra era invocato, è abbastanza facile capirlo, era invocato dal popolo tedesco. Il poeta Walter Flex, siamo sempre nello stesso anno, si spingeva a stabilire un'analogia tra la morte per la patria e la passione di Cristo e diceva che la guerra si declina in imitazione del Nazareno e diviene una cena di cui il vino di Cristo è il sangue tedesco. Le voci discordi erano molto poche, ne cito una perché ci serve poi per tornare a Costantinopoli. Era il cardinale Biot. Il cardinale Biot scriveva: affermare che il solo fatto di morire consapevolmente per la giusta causa della patria è sufficiente per assicurarsi la salvezza non è corretto. Significa sostituire la patria a Dio dimenticando che cos'è Dio, che cos'è il peccato, che cos'è il perdono divino. Resta che la voce del cardinale Biot è isolata, resta che per la maggioranza dei belligeranti non si coglieva nessun contrasto fra Dio e il combattere. Per ciascuna delle parti, delle parti in causa nella Prima Guerra Mondiale, la guerra appariva non soltanto giusta, e fino a qua lo si può capire, ma era una guerra santificante, dal momento che Dio avrebbe sicuramente riconosciuto i suoi come i migliori. Bene, perché questi passi possono stare, vanno d'accordo con l'impero romano cristiano? Perché vanno d'accordo con Costantinopoli? Perché in realtà per i medievisti hanno un suono estremamente familiare. un suono familiare per i contenuti, perché è lì che si comincia per la prima volta a discutere qual è il rapporto fra lo Stato e la guerra, qual è il rapporto fra l'essere cristiani e l'uccidere, e direi che persino il tono, la coloritura con cui questi contenuti sono espressi ricorda e richiama coloriture antiche. Ripeto, questo è molto chiaro per i medievisti dell'Occidente, è un po' meno chiaro per i medievisti della parte d'Oriente, perché Bisanzio ha goduto, e direi in fondo lo vedremo abbastanza, meritatamente ha goduto di buona fama. Ha goduto di buona fama nel senso che gode dell'idea di essere una società pacifista. Mi servo anche qua di una citazione di un grande studioso del mondo bizantino, Alain de Sellier, uno dei migliori conoscitori della mentalità bizantina. E, devo anche dirlo, lui non c'è, ma un uomo molto simpatico, molto affascinante sul piano umano. Dunque un uomo che cito veramente volentieri, non solo perché da lui ho imparato molto, ma perché davvero merita molto. Bene, Alain de Sellier dice che i bizantini hanno un sogno pacifista, anche se poi ammette che le dilacerazioni intime, culturali e sociali di cui i cristiani d'Oriente erano vittima, testimoniano la ricerca patetica di un equilibrio impossibile. E credo che qua, in molte cose contestabili, ci sia veramente però la chiave di volta per comprendere il mondo orientale, cioè la ricerca di questo equilibrio, ma di un equilibrio che è impossibile. Come essere cristiani, come mantenersi cristiani e come poi fare i conti con questa realtà che comunque l'impero affronta per i suoi 1000 anni di storia, che è la guerra. Tenendo conto che mentre in Occidente si comincia a lavorare subito sull'idea della guerra, e non devo ricordarlo certo qui, la chiave di volta è Agostino, Agostino riprende la classicità, riprende Cicerone, cristianizza l'idea della guerra giusta, legittima la violenza a determinate condizioni e informa di sé tutto il Medioevo latino. Bene, in Oriente questo non c'è, una riflessione sistematica sulla guerra non c'è. Un Agostino che dica sì, a determinate condizioni la guerra è giusta, la guerra si può fare, con tutto ciò che comporta poi, il fatto che la guerra a un certo momento non sarà solo più giusta, ma sarà meritoria, e non sarà solo meritoria, ma con le crociate sarà addirittura santa, sarà voluta da Dio. Bene, una riflessione di questo tipo l'Oriente non ce l'ha. Non ce l'ha anche se molto presto, nel momento in cui l'impero con Costantino diventa un impero cristiano, e beh, immediatamente alla Pax Romana si sostituisce una Pax che è una Pax cristiana. I valori che aveva proclamato Cicerone per giustificare la guerra, noi portiamo la civiltà, noi ci difendiamo soltanto, noi comunque portiamo la pace, questi saranno ripresi in qualche modo anche dall'Oriente. Ne abbiamo una prova che il processo è rapido nella vita di Costantino, che scrive Eusebio. Eusebio ci racconta che Costantino ha inviato una guerra a Sapor, re dei Persiani. Ora qua non importa discutere se la lettera è inventata del tutto, è inventata parzialmente, se è realmente un documento originale come la critica oggi tende a pensare. Ciò che importa sono le affermazioni che Costantino o Eusebio fanno. Con al mio fianco, dice Costantino, la potenza di questo Dio, io Costantino, mossi dai lontani confini dell'oceano, suscitai in tutta l'ecumene la solida e sicura speranza della salvezza. E tutte le terre, che asservite al potere di crudeli tiranni, si erano immiserite, vittime di quotidiane disgrazie, dopo che l'autorità dello Stato le ebbe giustamente vendicate, tornano a rivivere come per effetto di una medicina. Questo è il Dio che io venero, il mio esercito è a lui consacrato, il mio esercito reca sulle proprie spalle il suo emblema, si dirige nei luoghi in cui lo chiama la causa della giustizia. Direi che questa è la teorizzazione maggiore che c'è nell'Oriente. Vale a dire, noi riscattiamo i popoli dalla barbarie, li riscattiamo da una fede non vera, li riscattiamo da governi che sono tirannici e dunque siamo legittimati a portare la guerra in questi territori. Così la pensa Eusebio, così la pensa Costantino, ma non così la pensa la maggioranza del mondo, la pensa la maggioranza dei credenti, la maggioranza del mondo orientale. La verità è che prima di Costantino c'era una tradizione di una società, o si cerca di imporre la tradizione di una società cristiana che è improntata in linea di principio al rifiuto delle armi. Lo è improntata in nome dell'obbedienza del Vangelo, del famoso comandamento non uccidere, dell'esperienza stessa che il fondatore del cristianesimo, che si chiamerà cristianesimo, però non dimentichiamolo, due secoli dopo, prima sono i seguaci di Cristo, è una cosa un po' diversa, non si è immediatamente cristiani. Si è seguaci di quel profeta che è Cristo, aveva dimostrato col suo stesso sacrificio personalmente l'esercizio di questa non violenza. Bene, questa prospettiva, mentre in Occidente scompare del tutto, a Bisanzio non scompare del tutto, certo che rinuncia, deve rinunciare con la cristianizzazione dell'impero al progetto di contrassegnare pienamente la società ortodossa, ma non viene mai dimenticato. Non viene mai dimenticato, per esempio, un canone importante, significativo, il canone terzo di San Basilio. Il canone di San Basilio prescrive che, e cito di nuovo testualmente, i soldati che hanno versato sangue in una guerra, fosse anche una guerra giusta, bene, per costoro occorre un'astensione triennale dalla comunione, poiché non hanno le mani pure. Ora, a noi può far sorridere il fatto che si vieti di comunicarsi per 3 anni, ma noi siamo una società totalmente diversa da questa. È una società in cui il sacro, se permane, permane comunque in forme diverse. In quella società il sacro era potente, condizionava le vite, le esperienze degli uomini. Dunque 3 anni senza poter comunicarsi era una pena molto più rigida e molto più gravosa da sopportare di quanto a noi non appaia. Che significato ha questo canone? Smobilita gli animi dei soldati, li rende meno vigorosi in battaglia. Beh, qua dobbiamo essere molto cauti. Dobbiamo essere cauti anche perché accanto al canone di San Basilio, e vedremo che ancora nel IX secolo, però lo si cita, nel X lo si cita, è forte, verrà usato per contrastare degli imperatori militari. Non dimentichiamo però che accanto a questo se ne afferma un altro, lo bilancia, quello di Sant'Atanasio, che condanna l'assassinio, ovviamente non può non condannarlo, ma che considera ennomon caiepaino action, e cioè legale, degno di lode, legale e meritoria, l'uccisione in guerra di un nemico. Dunque, sì, c'è questo equilibrio impossibile di cui parlava Alain de Sellier. Da una parte un padre della Chiesa potente, fondante, come San Basilio, che dice attenzione, anche se si uccide in guerra per difendere l'impero cristiano, comunque si deve pagare. Certo, si paga 3 anni, lo stesso canone, leggiamolo tutto, prevede per l'omicidio volontario 12, quindi c'è una differenza, si distingue già in San Basilio fra l'uccisione del nemico in guerra e un'uccisione normale. E poi però c'è Sant'Atanasio, che dice no, attenzione, l'omicidio volontario va condannato, l'omicidio in una guerra giusta, cioè per difendere l'impero cristiano, è meritorio. Più in generale, però, è tutto questo mondo che è ambiguo. Si dice, ma il cristianesimo delle origini è pacifista, ma il cristianesimo delle origini, fin dalle origini, è non violento. Stiamo attenti, è vero, è non violento, ma si serve di un linguaggio che attinge al linguaggio della guerra. Prendiamo un signore che tutti conoscono, che è Tertulliano, che dice no, non si deve combattere per la carità, eccetera. Ma quando deve definire la pace la definisce con metafore della guerra. Che cos'è la pace per un cristiano? La pace per un cristiano, dice Tertulliano, è la guerra contro il diavolo. Dunque, la contrapposizione tra pace e guerra non è così netta come a prima vista sembra, non è così netta come tendenzialmente si racconta. E d'altra parte, tutta la letteratura coeva, quando doveva definire l'impegno dei cristiani, lo definiva attingendo al linguaggio della guerra. Che cos'è l'impegno dei cristiani? È una milizia Christi, cioè è un servire militarmente, certo non con le armi, Cristo contro il maligno. Tutto l'impegno del cristiano è una guerra contro il maligno, è una guerra contro il mondo, è una guerra contro la carne. Si avvalora, questo linguaggio è importante, perché avvalora l'idea che l'esperienza religiosa è una vera e propria battaglia. Lo dico pensando allo scontro di civiltà con l'Islam oggi, no? Adesso non c'è il tempo, sarebbe bello entrare su questo, ma la vocazione religiosa che modello ha? Ha come modello la disciplina militare. Bene, se questo è, diciamo, il retroterra culturale, che cosa fanno i bizantini nell'età dell'oro, nei momenti importanti, quando ormai l'impero non è più quello costantiniano, tardo antico, ma si è consolidato, diciamo a partire dalla fine del VI secolo? Beh, i sovrani bizantini si dedicano all'arte militare attivamente, scrivono numerosi trattati di scienza militare. Riflettono dunque, ma sono trattati di scienza militare in cui non si riflette tanto di strategia, si copiano tranquillamente i trattati militari romani, si riflette invece sul rapporto sulla tensione fra la pace e la guerra. Allora non hanno dubbi, ideologicamente non hanno nessunissimo dubbio, lo dichiarano apertamente: la guerra è un male, la guerra è il peggiore dei mali. La guerra è un'occasione infinita di crudeltà, di prepotenze, è un'occasione infinita di uccisioni, di saccheggi, è un'azione del maligno che va condannata senza mezzi termini, come si usa oggi nel brutto linguaggio politichese dell'Italia di questi ultimi anni, che si è involgarita in tutto eppure nel linguaggio, è da condannare senza se e senza ma, sul piano etico e sul piano religioso. Non lo dico io, l'imperatore Leone VI, nel proemio di un'opera che si chiama Tactica, e che compone all'inizio del X secolo, è esplicito: poiché il maligno, che fin dall'origine è omicida e nemico del genere umano, tramite la potenza del peccato si è ingegnato, secondo la propria natura, di fare guerra agli uomini, è assolutamente necessario che essi combattano contro le macchinazioni che questi predispone mediante altri uomini, e che grazie all'arte militare ci si assicuri la salvezza e ci si difenda dagli assalti dei nemici. Dunque, che cos'è la guerra? È l'azione del maligno. Su questo non hanno dubbi. A che cosa serve allora l'arte militare? Ebbè, l'arte militare è appunto un'arte, non è semplice strategia, non è il semplice esercizio delle armi, non si presenta l'esercizio delle armi come un'impresa particolarmente onorevole. È un'arte. Si riconosce che il maligno c'è, essendoci il maligno ineluttabilmente c'è la guerra, allora soltanto una strategia elevata a scienza, ad arte, non a semplice tecnica, assicura la difesa dell'impero cristiano, ma soprattutto deve assicurare la difesa dell'impero cristiano chiedendo il minor spargimento di sangue possibile. Un buon stratega è colui che evita violenze inutilmente cruente. Lo definisce bene un imperatore come Maurizio: tentare di sconfiggere il nemico in campo aperto, corpo a corpo, a viso aperto, mano contro mano, anche se può dare la sensazione di vincere, è un'impresa rischiosa e dispendiosa. A meno di casi di assoluta necessità, è assurdo cercare una vittoria a caro prezzo che porta solo inutile gloria. All'arte militare, in realtà, questi imperatori contrappongono un'altra arte, l'arte della diplomazia. Dove la pace la si può contrattare con la diplomazia, lì va ricercata. Tutti si scandalizzano sui libri di storia bizantini, che sono spesso arretrati, che cosa si racconta? Ma ha comprato la pace dai persiani, ma ha comprato la pace dei bulgari. Ma non era un difetto nella prospettiva bizantina. Comprare la pace era il segno di essere un grande, un efficiente imperatore, che, come dice Maurizio, rifiutava il combattimento corpo a corpo, viso a viso. Perché dove si può ottenere la pace col denaro bisogna? È il vecchio ricordo del canone di San Basilio: non si deve spargere del sangue. Certo che se noi seguiamo questi trattati militari, certo che se noi ci abbandoniamo all'astratta storia delle idee, allora ha ragione Alain du Sellier: i bizantini hanno un pacifismo di fondo. Alain du Sellier non ha dubbi. A fronte dell'Occidente, che è dominato dall'etica guerriera della forza, dall'etica del coraggio, dall'etica del valore che si va affermando verso i milites occidentali, beh, si staglia invece l'uomo orientale, che è dominato da un'altra etica, quella della pace che si compra. Non è vergognoso abbandonare lo scudo in battaglia, non è vergognoso volgere la schiena al nemico se poi si può si possono risparmiare vite, si può ottenere successo in un altro modo. Anche in Oriente però si assiste, se noi scaviamo un po' dentro i testi, se non ci limitiamo alla superficie, anche in Oriente si assiste a una cristianizzazione della vita militare. Si assiste alla messa in atto di rituali liturgici in seno all'esercito, prima, dopo e durante le battaglie. Certo, i cristiani in linea di principio, secondo gli insegnamenti dei padri, erano cittadini di una città diversa, erano cittadini di una città molto più importante, la città celeste, che doveva rendere di assai poco conto la morte per una patria terrena. La patria terrena è un lungo esilio sulla via del ritorno per una Gerusalemme ben più importante della Gerusalemme terrestre, cioè della Gerusalemme celeste. Però l'antica nozione di patria che hanno ereditato in qualche modo dall'impero romano, che hanno rimodellato, perché parlare di patria mi rendo conto che è un po' un anacronismo, tuttavia questa rimane e ci aiuta a capire perché piano piano la Chiesa ortodossa, pur mantenendo un sostanziale giudizio negativo sulla guerra e sullo spargimento del sangue, modifica la propria strategia. In effetti nei testi liturgici il nuovo atteggiamento della Chiesa bizantina nei confronti di una guerra che è condotta da un impero che ormai è cristiano viene fuori benissimo. Se noi prendiamo la liturgia di San Basilio o la liturgia di Giovanni Crisostomo o ancora quella di Giacomo, dunque le liturgie più antiche che ci sono state tramandate, beh, noi leggiamo una preghiera come quella che ora leggo subito, una preghiera che è un collage di testi in realtà vetero o nuovi testamentari. Ricordo, Signore, i nostri pissimi e fedeli imperatori che tu hai reputato degni di regnare sulla terra, ed è un richiamo evidente alla seconda ai Corinzi. Proteggi la loro testa nel giorno della battaglia, rafforzi il loro braccio, e qua siamo su Ezechiele, leva la loro mano destra, Salmo 88. Confermi il loro impero, sottometti a loro tutti i popoli barbarici che vogliono la guerra, Salmo 67. Concedi loro una pace piena e duratura, ispira nei loro cuori buoni pensieri, Isaia. Per la tua Chiesa e per il tuo popolo, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla, con tutta pietà e dignità, ed è la prima lettera a Timoteo. È veramente questa preghiera che si fa per l'impero e per i sovrani, è questo collage. Dunque, sono le preghiere per la vittoria imperiale. Sono testi abbastanza incerti, ma insomma non c'è dubbio che fin dall'inizio la Chiesa inviti a pregare perché il sovrano risulti vincitore e perché la Chiesa goda della pace. Ma che cos'è la pace per la Chiesa? Quando noi diciamo pace pensiamo immediatamente, la pace è assenza di guerra. Certo, la pace è convenzionalmente assenza di guerra, ma per questi uomini la pace è qualcos'altro. La pace è la condizione preliminare perché i fedeli possano servire Dio in tranquillità, perché i fedeli possano seguire Dio in libertà. Cioè la pace come assenza della guerra non è di per sé importante, è importante solo perché è la condizione che permette di arrivare a una pace ben più importante per questi uomini, ben più autentica, ben più salvifica, vale a dire la pace con Dio. Diciamo che questo è il nucleo concettuale che domina la liturgia della guerra fino almeno al settimo secolo. Poi col settimo secolo le cose un po' cambiano perché l'impero è sempre l'impero cristiano, non è più l'impero romano vittorioso, è un impero che deve difendersi sul fronte occidentale dalle minacce condotte dagli avari, dagli slavi e dai bulgari, deve difendersi sul fronte orientale dalla minaccia ben più grave portata dall'Islam che sottrae terre cristianissime e non poche. E dunque l'atteggiamento diffidente che rimane fino a questo settimo, ottavo secolo nei confronti della guerra un po' cambia nella Chiesa. Allora, la Chiesa ortodossa non si limita ad ammettere che la guerra, sebbene non meritoria, perché presuppone l'omicidio e quindi è passibile di una dimensione penitenziale, però la guerra in qualche modo è un mezzo inevitabile per difendere la cristianità. E noi lo vediamo, è il momento in cui i soldati, tutti i manuali militari ci raccontano, ce lo raccontano quello che ho citato prima, di Leone, prima dello scontro aperto, tutti con la guida dei sacerdoti, del generale, degli altri comandanti, devono recitare il Kyrie eleison, all'unisono, e poi come atto di fede della vittoria, ogni unità griderà Nobiscum Deus, lo gridano ancora in latino, anche se non capiscono più che cosa gridano. Dio è con noi, tanto è vero che il testo poi glielo traduce, dice grideranno Nobiscum Deus, poi traduce in greco, Dio è con noi per tre volte al momento di uscire dal campo. O ancora in un testo di diritto, l'egloga di Leone III, coloro che vanno in battaglia devono rifuggire da ogni parola e azione malvagia, devono volgere la mente soltanto a Dio, poiché non è dalla dimensione dell'esercito che dipende la vittoria, ma è da Dio che viene la forza. E però, proprio il confronto con l'Islam, paradossalmente, se per un verso crea questa idea, cioè che occorre fare ancor più affidamento in Dio per vincere, per l'altro paradossalmente impedisce che in Oriente capiti ciò che capita in Occidente, cioè che la guerra sia santificata, impedisce che la guerra diventi una crociata, una guerra santa. È abbastanza facile capire il perché. Perché che cosa i cristiani contestavano soprattutto al mondo islamico? Intanto consideravano, ricordiamolo, l'Islam una eresia rispetto al cristianesimo, non un totalmente altro. Gli contestavano ovviamente tante cose, ma una soprattutto gli contestavano. Vale a dire, gli contestavano il fatto che il Corano lo conoscevano, senza entrare nel merito se poi l'interpretazione era giusta o sbagliata, ma gli contestavano il concetto di jihad. Ora, jihad non può essere tradotto guerra santa, io non ho il tempo di soffermarmi, però certo è che i polemisti cristiani dicevano: ma come fate a credere in un Dio che chiede lo spargimento del sangue? Come fate a credere in un Dio che considera martiri coloro che spargono del sangue? Allora, se si contesta polemicamente questo al mondo islamico, è evidente che poi non si può invocare Dio al proprio fianco, altrimenti si entra in una contraddizione insanabile. Sicché proprio la presenza islamica, per un verso, accentua la cristianizzazione della liturgia, si prega per avere successo, ma per altro verso impedisce che questa cristianizzazione della liturgia assuma quei connotati che invece avrà in Occidente con le crociate, assuma cioè quei connotati di guerra santa. Cito un testo e ho finito perché il tempo era molto ristretto. Noi abbiamo un unico caso nelle fonti, sono due, il secondo non lo cito perché è meno importante e perché non ho tempo, ma il primo sì, un unico caso, cioè l'imperatore Nicefaro Phocas non è ancora imperatore, sta combattendo per riconquistare Creta, che è la chiave di volta della navigazione del Mediterraneo orientale, ma lo è anche nella Seconda Guerra Mondiale, non lo è solo a quel tempo, è la chiave di volta della navigazione del Mediterraneo orientale, Creta caduta in mano all'Islam da tempo. Nicefor Phocas ha sperimentato nel corso delle sue campagne come e quanto il fervore religioso, la convinzione che chi muore in battaglia contro l'infedele diventi martire, accresca l'impegno degli arabi in battaglia, e ritiene dunque che allora combattere contro i musulmani meriti non soltanto l'incoraggiamento della Chiesa, ma che debba procurare la palma del martirio a chi è caduto in campo di battaglia. Ma la condanna di questo atteggiamento è durissima. Giovanni Zonara, che ci racconta l'episodio, è una delle fonti più rilevanti, dice: per tale motivo l'imperatore, attenzione, che privilegiava sommamente gli interessi militari, impiegò ogni suo sforzo per istituire la regola che i soldati uccisi in guerra fossero onorati alla stregua dei martiri, celebrati coi medesimi inni, in breve, che fossero glorificati quasi nello stesso modo. Sicché, se il patriarca Poglieuto, alcuni arcivescovi e qualche dignitario del Senato non si fossero opposti vigorosamente dicendo: come potremmo considerare coloro che hanno ucciso o sono morti in guerra come martiri o come uguali ai martiri, quando i sacri canoni li sottomettono a penitenza, escludendoli per 3 anni dalla santa e venerabile comunione, bene, se così non fosse stato, quella bizzarra decisione avrebbe senza dubbio avuto validità di legge. E qua abbiamo la prova decisiva che non passa. C'è nella società, certamente la società ortodossa è in quell'equilibrio instabile, impossibile di cui parla Dussellier, è divisa tra una corrente rigorista che, richiamandosi ancora una volta ai canoni di Basilio, esclude ogni possibilità di onorare come santo chi è passibile di sanzioni perché ha versato del sangue, e chi invece, anticipatamente in questo caso rispetto al mondo dell'Occidente, in concomitanza con i successi ottenuti, si proponeva di conferire alla guerra il carattere di una missione sacra, di una missione destinata a vendicare l'insulto che il Dio dei cristiani ha ricevuto dai musulmani. Dunque, non è una società così pacifista come si ritiene, non è però una società che dimentica le sue origini. L'equilibrio è un equilibrio instabile, va detto che la corrente rigorista, almeno nel Medioevo, perché poi le cose nel mondo ortodosso cambiano radicalmente, ma almeno nel Medioevo l'idea originaria non la si dimentica. Certo si combatte, ma non si può sperare di guadagnarsi il paradiso combattendo. Basilio era stato chiaro: il martire diventa martire perché paga col suo sangue, non può diventare martire se paga col sangue di qualcun altro.
La parola al professor.
Io sono uno studioso del Novecento, dell'esercito, del Regio Esercito Italiano, e mi occuperò di un problema limitato, ma secondo me stimolante, anche se alla fine vi vedremo incomprensibile, le fucilazioni durante la Prima Guerra Mondiale, con un paio di excursus sulla Seconda Guerra Mondiale. Preciso che parlo di fucilazioni interne, cioè delle fucilazioni che un esercito fa dei suoi soldati, perché fucilare all'esterno è molto più facile. Fucilare i nemici, i civili, gli ostaggi è una cosa che non è proprio sempre da fare così allegramente, ma non pone i problemi di commozione, di disciplina e altro che pone invece fucilare i propri soldati. Ogni istituzione ha un livello di repressione interna, variabile secondo le istituzioni e secondo i tempi, dalla scuola alla fabbrica, alla chiesa, all'esercito, alla famiglia. Evidentemente quella dell'esercito è più brutale, specialmente in guerra, è più brutale anche in pace, perché l'esercito ha una struttura gerarchica che deve essere difesa, e quindi l'ufficiale avrà sempre un ruolo privilegiato di fatto e di diritto dinanzi alla giustizia militare, ed è salvo nei momenti di rivoluzione, ma questo è un altro discorso. E quindi è più brutale, perché in tempo di guerra vuol dire non automaticamente, ma comporta la fucilazione. Nella Prima Guerra Mondiale il nostro esercito ha condannato 260.000 soldati, di cui 1 migliaio fucilati, quindi sono comunque una piccola minoranza, ma sono comunque delle cifre rilevanti. Quindi, fucilazioni. Non sappiamo nulla, o praticamente o ben poco, dell'uso della disciplina negli eserciti precedenti. Variano molto le differenze da tempo a esercito, a guerra e non a guerra. Sappiamo per esempio che Garibaldi fucilava chi fuggiva sul campo di battaglia e chi saccheggiava la popolazione, ma non i disertori. Se uno voleva andarsene dai volontari di Garibaldi, se ne andava tranquillamente. Però questo non è un esercito regolare, un esercito regolare ha altre regole. Però non abbiamo cifre, cioè io non conosco perlomeno degli studi sull'uso della disciplina nella guerra di Napoleone, nelle guerre del Risorgimento, eccetera. Abbiamo invece molti studi sulla Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché le fucilazioni sono tante e hanno lasciato polemiche, commozione e poi polemiche. Vediamo solo un paio di cifre. Perché sono tante? La ragione è molto semplice, sono guerre di massa. Ci sono milioni di uomini invece di alcune decine di migliaia, come nelle guerre del Risorgimento, qualche centinaio di migliaia nelle guerre di Napoleone. E poi perché sono soldati di leva. Il soldato di leva non costa, mentre il soldato di mestiere, che può essere fucilato anche lui, perché non è che negli eserciti precedenti non fucilasse, però il soldato di mestiere costa. Il soldato di leva, nella tradizione degli eserciti, non costa niente, è sostituibile. E quindi, come nell'organizzazione della vita di caserma c'era uno spreco, diciamo, di forza lavoro dei soldati di leva, così è più facile fucilare i soldati di leva che non i soldati di mestiere addestrati bene. Però il tutto è legato anche, come vedremo, al paese che sta dietro. Cioè le fucilazioni si possono fare quando c'è, non è solo, le fucilazioni le fa l'esercito, anzi i comandi, gli ufficiali, però dietro ci deve essere una qualche forma di coinvolgimento, di consenso del paese, e vi darò un esempio. Prendiamo la Francia, possiamo fare un paragone per la Prima Guerra Mondiale, un paragone approssimativo, ma insomma orientativo, perché la Prima Guerra Mondiale, la guerra di trincea, è più o meno la stessa in Italia, in Francia, in Germania, per gli inglesi. Il discorso cambia già per i russi perché l'esercito è meno disorganizzato, insomma c'è un altro. Ma grosso modo la guerra di Verdun francese e la guerra italiana sul Carso sono diverse per numeri, i francesi sono di più, i morti sono di più, ma il meccanismo è lo stesso. Inoltre il paragone si può fare tra l'esercito francese e quello italiano perché hanno la stessa organizzazione interna, hanno lo stesso tipo di cultura, hanno più o meno la stessa estrazione gli ufficiali, no? Quindi hanno, non è che sono uguali, ma insomma hanno molte somiglianze, per cui si può fare un confronto. Prima guerra mondiale, Francia, 1914-1918, 8 milioni di soldati, 1.350.000 morti, fucilati circa 600. Sono tutte le cifre che vi dirò hanno un margine di approssimazione che però è ridotto, nel senso che le fucilazioni sono tra 600 e 620, qui non interessa discutere le cifre minori, sui 600 c'è un accordo. È interessante vedere come, a grandi linee, le fucilazioni si possono dividere in tre tipi. Uno sono le fucilazioni regolari. Secondo il codice militare, un tribunale costituito da 5 ufficiali nominati dall'alto, uno dei quali è, diciamo, un giurista, un militare, un magistrato militare, per intenderci, cioè una competenza tecnica, gli altri no, sono ufficiali di arma combattente, ma che non hanno necessariamente o generalmente alcuna esperienza di processi. Il tribunale ha delle norme, delle regole, c'è un avvocato difensore, o ci dovrebbe essere perlomeno, e quindi ha un procedimento più o meno regolare in cui si rispettano certe regole. Poi c'è il tribunale, io dico, a giustizia rapida, i nomi cambiano, cioè un comandante può, in caso di emergenza, può nominare, ci vuole un generale abbastanza alto di grado, può nominare sul campo un tribunale di 3 persone che nel giro di mezza giornata giudica, condanna, e qui non c'è nessun tipo di possibilità di appello, la difesa è ridotta, eccetera. E poi c'è la giustizia sommaria, che è prevista dai codici, che dicono che è diritto-dovere dell'ufficiale di abbattere l'uomo che mette in pericolo l'esercito, la truppa, il reparto, cosa che il generale Cadorna, che comanda il nostro esercito dal 15 al 17, traduce in circolari esplicite: è sacro dovere dell'ufficiale di abbattere chi fugge. Ovvio, questo è ovvio che non si può abbattere chi fugge, tutti quelli che fuggono, no? Ma ci sono una serie di casi di giustizia sommaria in cui serve un ufficiale, una situazione di emergenza, e ci deve essere anche un atto esemplare, cioè si può abbattere uno sul campo, farlo fucilare sul campo senza processo né niente, se commette un reato gravissimo e se ci sono vicini gli altri, deve dare è un esempio che si dà anche agli altri soldati. Vedremo poi se faccio in tempo alcuni casi. Infine c'è un altro tipo che io di morti di cui non mi occupo perché sono impossibili ed è il soldato, la giustizia sommaria comporta perlomeno un processo verbale dopo, cioè si fucila uno sul punto, sul posto, l'esempio sbagliato perché in questo caso sbagliava, è un giovanissimo ufficiale che porta in linea una squadra di soldati che non ha voglia, che trasportano viveri e rinforzi, questi non ha voglia, rifiutano, nicchiano, alla fine il sottotenentino prende la pistola e ne ammazza uno. Dopodiché i superiori dopo diranno che ha sbagliato, ma sul momento lo coprono, no? Ecco, e si fa un processo verbale, cioè un atto giuridico che rimane dopo. C'è poi un ultimo tipo che non rientra ed è l'ufficiale che ammazza un soldato senza dirlo a nessuno, no? nel corso del combattimento, senza fare poi una dichiarazione, un processo verbale, o il soldato che ammazza l'ufficiale ovviamente senza dirlo. Su questo non è possibile nessun calcolo, sappiamo che ci sono stati dei casi dall'una e dall'altra parte, io sono convinto personalmente che siano casi limitatissimi, che qua praticamente ogni soldato in guerra ha sognato di ammazzare l'ufficiale, ma sono convinto che siano un qualche momento, non dico permanente, sono convinto che sono casi rarissimi e comunque questi non sono documentabili, li lasciamo a parte. In Francia ci sono quindi 600 fucilati, è interessante vedere che sono più di circa 400, sono nei primi mesi di guerra, in cui con tribunali a giustizia rapida, consigli marziali nominati sul momento, perché gli ufficiali hanno paura che l'esercito si sbandi dinanzi alla un'offensiva non prevista e reagiscono, diciamo, istericamente non è il termine, ma insomma reagiscono con eccessiva violenza. Dopodiché interviene il governo che a metà del secondo anno di guerra ordina che nessuna fucilazione possa essere fatta senza appello al Presidente della Repubblica, cioè il soldato condannato a morte ha diritto all'appello al Presidente della Repubblica che grazierà due volte su tre, grazierà. Quindi c'è una diminuzione drastica delle fucilazioni dopo il primo anno, tanto che nel 17, primavera 17, c'è una serie di ammutinamenti gravissimi nell'esercito francese che mettono in pericolo l'esercito, ci saranno, il tutto verrà chiuso con 49 fucilazioni, che per i tempi dell'epoca è un gesto di prudenza, no? Di prudenza, cioè il soldato è talmente stanco che non si può neanche esagerare nella repressione. Pigliamo l'Italia. L'Italia abbiamo nel corso della guerra 15-18, cioè 10 mesi meno di quella francese, 5 milioni di soldati, 650.000 morti, 750 fucilati dai tribunali regolari e circa 350 esecuzioni sommarie, ordinate espressamente da Cadorna, quindi 1.100 soldati, c'è un margine anche qui, ma insomma un margine di 10 o 12 su queste cifre e qui non interessa, con un andamento opposto che in Francia, cioè si parte con un numero limitato e crescono le fucilazioni nel 17 quando Cadorna ordina e reitera gli ordini di severità nella repressione. Quando poi Cadorna viene liquidato e gli succede Diaz, le fucilazioni cascano. Nell'ultimo anno di guerra non ci sono più fucilazioni sommarie e quelle regolari sono comunque grandemente ridotte. Da notare però che in Italia non c'è mai il diritto di appello al re, cioè, malgrado il re sia il comandante supremo, il governo non ha la forza di imporre il diritto di appello agli ufficiali, no? E quindi il diritto di appello si esaurisce all'interno proprio dell'esercito e non è neanche sempre fatto. Allora la domanda è questa, perché due eserciti che sono molto simili, che hanno ufficiali, comandanti convinti che occorra una disciplina di ferro e che non hanno esitazioni a provvedere alle fucilazioni, perché l'esercito italiano, che è grande la metà, fucila il doppio. Cioè, detto all'ingrosso, abbiamo fucilato quattro volte più dei francesi. Perché? C'è una sola spiegazione, e non è non sono qui, la cultura degli ufficiali è la stessa, ci sono delle sfumature, ma insomma la personalità di Cadorna, di Joffre, non ci sono differenze. La differenza è, secondo me, queste sono le interpretazioni mie, ovviamente le cifre non si discutono, le interpretazioni sì, è che la Francia è un paese più democratico che l'Italia. Cioè l'Italia è un paese liberale, ha un certo livello di democrazia, la Francia, che non è perfetta, sia chiaro, ma comunque è il paese più democratico che ci sia ancora in Europa. E quindi l'opinione pubblica impone un qualche grado di controllo sugli ufficiali e il governo impone, come dicevo, il diritto di appello per le fucilazioni. C'è un controllo, diciamo, diretto e indiretto del paese sulla conduzione della guerra, non sui problemi tecnici, ma su questi, che si misura ancora dopo la guerra, perché negli anni venti la Francia patriottica provvede a una revisione di molti di questi condanni a morte, richieste dagli ex combattenti, eccetera, una serie di processi sono rifatti, in alcuni casi la conclusione è la condanna a morte era giusta, in altri casi è la condanna a morte era completamente sbagliata o priva di basi. No? L'Italia non solo non concede il diritto di appello al re, non farà mai, non renderà pubblici i numeri e negli anni venti, cioè arriva poi addirittura il fascismo, non ci sarà nessuna discussione. Anzi, l'affare dei processi ritorna nelle memorie dei singoli, ma fino al 1968 non se ne è mai parlato, non è apparso nessun dato. Solo nel 68 Monticone, cioè, è venuto fuori un volume che pubblicava i risultati di un'inchiesta fatta nel 1919 e fino allora segretata. Cioè c'è stato un minore interesse del Paese, una minore pressione sul corpo ufficiale, in questo caso una minore forma di controllo, no? per gestire la guerra. Questo sembra chiaro, semplice, lineare, mi piace. Poi dopo uno va a vedere quel che succede in Germania e capisce che è tutto sbagliato. O meno sembra, perché la Germania, abbiamo un esercito, una Germania della prima guerra mondiale, 1914-1918, 13 milioni di soldati, 2 milioni di morti, fucilati da 48 a 60. Il numero esatto non si sa perché l'archivio centrale dell'esercito è andato perso con i bombardamenti del 45, quindi sono una serie di calcoli parziali, però tutti i miei colleghi tedeschi dicono appunto si oscillano tra 48 e 60, non andiamo lì a dei 60. Vuol dire praticamente zero, perché in tempo di guerra, una serie di reati commessi dai soldati che in tempo di pace sarebbero condannati con l'ergastolo, in tempo di guerra, reati civili, reati comuni, non so, io ho il caso di un carabiniere in Italia nel 41 che ammazza due persone per rapina. In tempo di pace avrebbe preso l'ergastolo, in tempo di guerra viene fucilato. No? Quindi praticamente l'esercito tedesco non fucila i suoi, eppure è l'esercito che ha la disciplina più severa, che ha l'addestramento maggiore, che ha avuto le perdite maggiori, che tutto sommato ha anche l'efficienza maggiore. Perché? E non ha il controllo di un paese dietro, perché l'esercito è una potenza che ragiona per conto suo e non permette che Parlamento o opinione pubblica si ingerisca nelle sue cose. Perché? E lì la qualità, il discorso è un altro, è la qualità del corpo ufficiale. Cioè l'esercito tedesco, di quella guerra, ha un corpo ufficiali e sottufficiali di straordinario livello, sono orientato chiaramente a destra, politicamente sono quasi tutti uomini verso la destra, che poi dopo alcuni saranno nazisti, comunque appoggeranno il regime, eccetera, ma non è quello il problema, con uno straordinario senso di dovere, una straordinaria preparazione e coscienza, capace di imporsi ai soldati, di portarli a crepare, no? All'addestramento, eccetera, senza bisogno di ricorrere alla fucilazione. Cioè, l'insegnamento, anche questa è la spiegazione mia, ma credo che sia giusta, perché non c'è un'altra spiegazione, no? Cioè che il corpo ufficiale tedesco fosse straordinario, questo lo hanno sempre detto tutti. Cioè questo vi dice, presente un altro esercito che la cultura è un po' diversa, ma non è molto diversa da quello francese. Le strutture, gli armamenti, la condizione, semmai è ancora più stressato dalla guerra, no? Dove il corpo ufficiale non ha bisogno di fucilare per mantenere l'ordine. La disciplina, per ottenere la disciplina, e la disciplina severa, e fare la guerra bene o benissimo. Questo, prima cosa, e questo vi spiega come sia difficile capire qualcosa nella guerra. Dopodiché cambiamo ancora completamente le carte in tavola. Seconda guerra mondiale, esercito tedesco, quindi il numero dei mobilitati non c'è, ma comunque impegnato allo stremo, eccetera, 50.000 condanne a morte, di cui 20.000 eseguite. Anche qui non c'è il dettaglio, però la cifra viene direttamente dall'Istituto Storico della Bundeswehr, del nuovo esercito, e colleghi miei al di sopra di ogni sospetto mi hanno confermato che 20.000, sì, sarà, ci saranno 100 più, 100 meno. 20.000, allora, prima guerra mondiale, fucilati praticamente zero, poche decine, seconda guerra mondiale, 20.000. Perché? Notate che nella seconda guerra mondiale vede invece, sull'Italia torniamo tra un momento, vede invece, per esempio, altri eserciti che cambiano radicalmente. Cioè, gli inglesi nella prima guerra mondiale avevano fucilato 300-350.000 soldati, nella seconda guerra mondiale torniamo a poche decine. Gli americani hanno fucilato poche, prima guerra mondiale non si può tener conto, è stata una guerra ridotta la loro, seconda guerra mondiale hanno fucilato pochissimo, no? Hanno proprio fucilare i propri soldati e addirittura ci sono casi lampanti, processi, eccetera, conclusi poi sempre in qualche modo con assoluzioni, o cioè assoluzioni, con cambiamento della condanna all'ergastolo, eccetera, via dicendo. Cioè, in altri paesi c'è un collo dell'impiego della condanna delle fucilazioni, mentre l'esercito tedesco continua a fucilare selvaggiamente. Perché? E la spiegazione è doppia. Da una parte è la straordinaria determinazione ferocia del regime, che coinvolge le forze armate e che fino all'ultimo continua a fucilare. Ancora poche settimane prima della fine si fucilano in Germania i ragazzotti che sono supposti non essersi presentati alle armi, che ancora c'è una, fino all'ultimo si mantiene una disciplina feroce, con un corpo ufficiali che vale molto meno di quello prima. Perché il corpo ufficiali tedesco nella seconda guerra mondiale ha i vertici di altissimo livello tecnico, perché sono quelli ancora che vengono dalla prima guerra mondiale, hanno studiato, ma la grande maggioranza sono ufficiali creati negli ultimi anni. Ufficiali, la Germania nel 1933 ha 4.000 ufficiali, ne avrà dopo centinaia di migliaia. Quindi deve inventarli, richiamando anziani dal congedo, promuovendo ufficiali dei pompieri o di polizia, soprattutto arruolando centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani, che in giro di pochi anni arrivano ad alti comandi e che hanno generalmente, non sempre, una capacità tecnica notevole, ma che non hanno la leadership dei loro genitori, diciamo, della prima guerra mondiale. Hanno bisogno di fucilare per affermare il comando. Cioè sono ufficiali improvvisati, sottufficiali improvvisati, senza alle spalle una coesione, cioè le SS sono formate in quegli anni, la coesione semmai è politica. E allora un esercito politico fucila sempre di più di un esercito di mestiere, diciamo, no? E quindi c'è una, diciamo, maggiore pressione che porta anche questo esercito a commettere tutta una serie di crimini sui civili dei vari paesi che traversa, che sono abbastanza noti. C'è un esercito che sparge sangue grandissimamente quando si vanno a fucilare 1.300 civili nel giro di un paio di giorni, e poi che si può anche capire che in fondo diventi più facile fucilare anche un paio dei propri soldati. L'altra cosa è che una parte di questi soldati tedeschi sono racimolati, cioè sono arruolati più o meno a forza tra la Russia o i vari convertiti, diciamo, dei vari, compresi anche un certo numero di italiani, che per adesione al nazifascismo dopo il 1943 passano alle SS, quindi hanno anche un livello di morale, diciamo, certamente inferiore. Però questo vi dice com'è diverso il mondo. L'ultima cosa, e questo chiudo, torniamo all'Italia, sempre seconda guerra mondiale, la guerra dell'Italia regolare, cioè dal 10 giugno del 40 all'8 settembre del 43, che è lunga quasi come la prima guerra mondiale, cioè qualche mese di meno, no? Studiata pochissimo, io credo sono stato il primo a cercare di calcolare quanti uomini erano alle armi, Sappiamo quanti sono i morti grazie al ministro Scelba, ministro degli interni, che fece fare un calcolo dalle anagrafi comunali, non dagli uffici storici militari, che sono non all'altezza, ma comunque l'esercito in complesso ha avuto 4,5 milioni di soldati, 200.000 morti fino all'8 settembre, in questo periodo, no? Dopo il periodo 43-45 è un altro discorso e altre cifre. Quanti sono i condannati a morte? Allora, io ho avuto la fortuna di trovare una serie di promemorie per Mussolini con un buco in mezzo, per cui io dico 130, 125, 130, tra 120 e 130, perché appunto il buco in mezzo si può fare una media con i fucilati, i condannati prima o dopo. Perché pochi rispetto alla prima guerra mondiale? Non è una guerra felice, è con serie di sbandamenti e poi di occupazioni e via dicendo. Abbiamo fucilato moltissimo in Etiopia, gli altri, moltissimo in Jugoslavia, tra una cosa e l'altra, no, in Russia no, ma insomma non è che in altri non abbiamo fatto, è stato a fucilare gli avversari o i nemici, eccetera. Ecco, ma i nostri soldati pochi, non solo, di questi 130, 28 sono di un caso di follia che poi vi racconto alla fine, degli altri 100, circa 50 non sono stati eseguiti. Io sono convinto che, non ho calcoli precisi, sono stime queste, che i fucilati ci sono 28 in un caso di follia e 50 circa, e sono quasi tutti per delitti comuni. Io ho trovato una serie di condanne a soldati per reati, non so, in Tunisia 1943, un reparto panettieri che in un momento di follia, di ubriachezza, eccetera, invade un villaggio arabo, ammazza 7 persone e riferisce un certo numero. Inchiesta esemplare della giustizia militare dei carabinieri contro l'omertà dei soldati stessi, 5 condanne a morte e una serie di condanne di prigione, i comandi superiori, immediatamente commutano la pena a morte in ergastolo. Da alcune annotazioni sembra che questi siano stati scarcerati negli anni 50 in qualche modo. Cosa sia uno dei buchi nella storia del nostro esercito, qualche buco nero c'è. Il buco più nero sono le prigioni militari e oggi sappiamo qualcosa, ma dopo la prima guerra mondiale ci sono 20.000 soldati che rimangono condannati all'ergastolo dalle prigioni militari e non se ne sa più niente. Nessuno sa, almeno io non so e non so chi altri sappia, quando sono stati liberati, se sono morti in prigione o se prima o poi li hanno liberati. Quelli condannati all'ergastolo della seconda guerra mondiale, beh, ormai non ce ne sono più, sono o morti, ma credo che abbiano avuto varie grazie, ma negli anni 60, dopo un certo numero di anni, in prigioni che erano un cesso. Comunque, quello che mi interessa è perché. Quindi le condanne a morte che verificate sono per lo più per reati comuni. Sì, c'è un ufficiale che impazzisce, ammazza il suo capitano e altri due compagni, dopodiché viene fucilato, insomma, casi, come dire, comprensibili, no? Ecco. Invece le condanne a morte sono praticamente nulle. Perché? Tranne che il caso di 28. Perché? E qui la mia spiegazione è una interpretazione. Perché il regime non riesce a mobilitare l'opinione pubblica e gli ufficiali. Nella prima, per fucilare i propri soldati, uno deve essere convinto che la guerra sia giusta. Perché un conto è, nella prima guerra mondiale, gli ufficiali sono convinti che la guerra sia giusta. E quindi non esitano, qualcuno esita, ma la maggioranza non esita, a fucilare, a denunciare i propri soldati che sgarrano, o che sono ritenuti sgarrare, eccetera. Nella guerra partigiana si fucila molto di più, i propri. Hanno fucilato molti partigiani che avevano rubato, ci sono dei casi, avevano rubato una dozzina di uova e è stato fucilato, no? Perché chi fa la guerra partigiana è convinto che sia giusta. La guerra di Mussolini, la massa degli ufficiali non ci crede. E allora rimane quel senso del dovere per cui si dice, ragazzi, andiamo, si va all'assalto, si portano i soldati all'assalto, ma se uno di questi si imbosca, dopo si chiude un occhio e non lo si denuncia. O, quando viene denunciato, io ho trovato dei casi di soldati che sono arrivati a 3 condanne per deserzione, lampante, deserzione, fuga, chiaramente nelle retrovie, prima guerra mondiale, dopo la prima disertione, erano, la seconda comunque erano fucilati di sicuro. Qui dopo tre di condanne si prendono ancora 10 anni, no? E prima con la condizionale, cioè c'è un altro clima di buonismo falso, no? E di scarsa partecipazione. Il caso dei 28 è una follia che vi dimostra come possano nell'esercito, ma non solo, ma in questo caso, negli altri casi non succede. Siamo nel 43, l'8-7 agosto del 43, siamo in Jugoslavia, all'isola di Brač, davanti a Split, a Spalato, un'isola oggi turistica, eccetera, allora un'isola, una grande isola occupata, piccoli presidi sparsi lungo il litorale. C'è uno di questi a Bollo, un paesino, c'è un presidio di una settantina di alpini piemontesi, diciamo meno abili alle fatiche di guerra, con un capitano e un tenente. Vengono in un clima di assoluta tranquillità, sembra che non ci sia guerriglia, improvvisamente invece un attacco di sorpresa, sono sopraffatti dei partigiani. La sera alcuni si difendono, altri proprio il capitano e il tenente stanno cenando, gli sfuggono intorno con le pistole. La mattina i partigiani si ritirano, fuggono portando via le armi e i muli, arrivano i nostri e questi settantina sono portati a Sibenico, dove il generale Spigo, comandante del corpo d'armata, convoca un tribunale straordinario con l'ordine di fucilarne una parte. Ci sono 28 fucilati su due piedi, non c'è un rapporto, con tutte le illegalità possibili, cioè non c'è un rapporto scritto, non c'è l'ufficiale che comandava questi, non fa in tempo ad arrivare. Per darvi un'idea, la notizia arriva con un piccione viaggiatore e arriva prima che non la radio. Sono fucilati all'istante, cioè nel giro di 24 ore, un mese dopo, quando c'è l'8 settembre, la resa ai tedeschi, il generale Spigo si consegna ai tedeschi subito e salva la pelle, mentre i suoi soldati e i suoi generali combattono contro i tedeschi per 2 giorni, dopo i tedeschi fucileranno un centinaio di ufficiali italiani, ma il generale Spigo ormai è tranquillamente a casa sua, no? Dopo la guerra il processo sarà rifatto perché uno di questi era, il capitano era figlio di un generale che cercherà di fare il possibile, ci sono 3 carabinieri e l'arma che in questo caso promuove la revisione del processo è fatta con tutte le regole, c'è uno dei migliori magistrati militari, la soluzione piena, ma ormai i 28 sono stati fucilati. È un caso di follia questo, è l'unico caso di fucilazioni del genere. In prima guerra mondiale ci sono, non su 28, ma su una scala un po' minore ci sono. In seconda guerra mondiale non c'è un altro caso del genere in tutta la guerra dell'esercito, delle forze armate, pardon, la marina e l'aeronautica fucilano molto meno. Grazie.
La parola al generale Jean.
Grazie a voi di essere qua. Il tema che dovrei trattare io riguarda le rivoluzioni negli affari militari e l'evoluzione della tecnologia militare come ha influito sull'organizzazione delle forze armate. Ritengo che però, dato che il mio tema, almeno come avevo svolto io, riguarda il mondo antico, ancora partendo dal Neolitico, che sia di assai poco interesse ripetere questo qua, ma invece dire qualcosa più legata abbastanza all'attualità. La tecnologia costituisce sicuramente uno degli aspetti fondamentali per l'evoluzione della società, del sistema produttivo e anche della potenza militare. Occorre però evitare un po' la mistica tecnologica che domina soprattutto in paesi come gli Stati Uniti, in quanto l'evoluzione della guerra non dipende tanto dalla tecnologia quanto da un effetto indiretto della tecnologia, della modifica che la tecnologia pone alle strutture sociali. Le rivoluzioni degli affari militari sono delle soluzioni di discontinuità mentre invece generalmente l'evoluzione tecnologica è abbastanza nel continuo. Forse l'unica eccezione è quella delle armi nucleari. Per il resto, la sostituzione degli armamenti, non so, il passaggio dall'età della pietra all'età del bronzo, del rame, del bronzo, del ferro e così via, ha dato luogo a delle evoluzioni estremamente lente, anche per un fatto che gli arsenali non è che vengano sostituiti tutti d'un colpo, ma richiedono praticamente la sostituzione delle legacy weapons, come chiamano negli Stati Uniti, e richiede decenni se non secoli addirittura. Per esempio, non so, l'esercito tedesco nella campagna di Russia è stato un esercito sostanzialmente ipotrainato. L'artiglieria tedesca non era trainata da camion o così via. Noi abbiamo idea dell'esercito tedesco nella campagna di Russia dal 41 al 45 come una forza armata soprattutto di fatta da corazzati, da carri armati, da veicoli corazzati e così via, mentre invece l'esercito tedesco in realtà era un esercito soprattutto ipotrainato e l'artiglieria tedesca era soprattutto ipotrainata. Gran parte delle forze degli Alpenjäger che agivano in Finlandia, per esempio a sostegno dell'esercito finlandese, combattevano in Carelia e così via, addirittura impiegato le renne per portare le armi, i rifornimenti, insomma, più o meno come gli alpini usavano i muli. Queste evoluzioni tecnologiche degli armamenti è un'evoluzione che ha un effetto, da un punto di vista psicologico molto profondo, da un punto di vista sostanziale di modifica della strumentalità della forza, del sistema di combattere, sono cose invece molto molto lente e molto molto anche ridotte. Quelle che cambiano maggiormente, sia per quanto riguarda la strumentalità della guerra, per raggiungere gli obiettivi della politica, in quanto nessuno fa la guerra per la guerra, ma per gli obiettivi che seguono la guerra, cioè per la pace che segue la guerra, insomma, questo in tutto il mondo, possibilità di utilizzare la forza per conseguire gli obiettivi positivi della politica è una possibilità che dipende soprattutto da quello come si modificano le società, come si modificano anche le culture dei popoli. Generalmente di guerre ne esistono vari tipi a seconda delle varie epoche, insomma, i Toffler per esempio distinguono il periodo delle guerre agricole da quello delle guerre industriali, da quello delle guerre post-industriali e attualmente il periodo delle guerre asimmetriche che non sono talmente tanto tanto nuove, perché le guerre asimmetriche tipo quella, non so, Iraq, Afghanistan, ma anche Afghanistan con l'Armata Rossa o Vietnam e così via, in realtà sono guerre molto simili alle campagne di colonizzazione e di decolonizzazione. Le difficoltà di adeguarsi a queste guerre asimmetriche, alle esigenze delle guerre asimmetriche, è dovuto al fatto che le forze armate moderne sono incentrate su mezzi tecnologici molto molto avanzati, con una fortissima riduzione degli effettivi, soprattutto in Occidente, ma anche in Russia per esempio, dovuta alla crisi demografica che sta colpendo l'Occidente e la Russia, per cui tutti gli sforzi vengono effettuati nel tentativo di ridurre le perdite, di contenere le perdite, anche perché un secondo fenomeno di democratizzazione della guerra dovuta alla pervasività dei media che sono in tempo globale, che influenzano fortemente il sostegno dell'opinione pubblica nei confronti dei governi. E le forti perdite, soprattutto se non sono giustificate da esigenze proprio che vengono percepite come sopravvivenza nazionale, come interesse fondamentale della nazione, non vengono più accettate. e le società moderne, le società del benessere, le società che hanno, le famiglie hanno due figli, tre figli, insomma, non più sette, otto, dieci come capitava una volta, non accettano evidentemente più perdite e l'uomo politico, quando valuta la possibilità di impiegare la forza, deve considerare questa possibilità anche dal punto di vista di tenuta politica del proprio paese. Per quanto riguarda la guerra è un fenomeno antico come il mondo, da quando nel periodo neolitico, 4.000-10.000 anni fa circa, sono stati costituiti gli aggruppamenti umani e i nomadi si sono trasformati in agricoltori e in pastori per allevare il bestiame e così via. Allora in questo caso qua il territorio, l'acqua, i terreni arabili più ricchi costituivano un obiettivo che la forza militare poteva conquistare. Attualmente la ricchezza non dipende più dagli spazi, dai territori e così via, dipende sostanzialmente dalla produttività, dalla competitività dei sistemi produttivi. Con una divisione corazzata si può conquistare qualche chilometro quadrato di terreno arabile, ma non è che si aumenti la produttività della Fiat e di conseguenza non serve molto meno. Serve molto meno anche per un motivo, che è cambiato fortemente la geopolitica mondiale. Col crollo del mondo bipolare, la potenza degli Stati Uniti, se gli Stati Uniti rimangono l'unica superpotenza, e molto verosimilmente usciranno dalla crisi finanziaria ed economica attuale ancora rafforzati nella loro posizione. Perché? Perché gli Stati Uniti non hanno necessità di dedicare fondi alla difesa del territorio. Canada e Messico non è che minaccino l'integrità territoriale degli Stati Uniti, per cui i soldi che hanno gli Stati Uniti, che tra parentesi hanno una capacità tecnologica, capacità industriale e anche una struttura demografica migliore di quella degli altri paesi, vengono destinati alla proiezione di potenza. La geopolitica degli Stati Uniti è soprattutto il dominio degli oceani, a cui si è aggiunto il dominio dello spazio e il dominio del ciberspazio. La possibilità di contrastare gli Stati Uniti, per esempio da parte della Cina, sostanzialmente non esiste, perché la Cina non è più un continente, è diventata un'isola. È diventata un'isola perché si è integrata nell'economia mondiale. Il 97-98% dei traffici marittimi di importazione ed esportazione, da cui dipende l'economia cinese e da cui dipende anche la stabilità sociale cinese, sono attraverso trasporti marittimi. I trasporti marittimi verso ovest sono condizionati dal passaggio sui tre stretti della Malacca e verso est, cioè verso l'Oceano Pacifico, attraverso le tre catene di isole in cui esistono le basi navali della Marina degli Stati Uniti e degli alleati degli Stati Uniti, a partire dal Giappone, che ha una marina di tutto rispetto, la Corea del Sud, l'Australia e così via. Di fatto la marina cinese è una marina costiera sostanzialmente, e nonostante tutti i tamburi e pifferi che vengono battuti in giro, non hanno assolutamente l'idea, né hanno alcuna possibilità di sfidare la potenza globale degli Stati Uniti. Per i primi a essere convinti sono i cinesi, e i cinesi che muovono più verso l'Asia centrale che verso il Golfo del Bengala, che non verso a sfidare il Giappone o Stati Uniti. Gli Strategic Economic Dialogues, che sono stati costituiti da Wolfowitz quando era vice segretario di Stato lì negli Stati Uniti, che consistono nel trasformare la Cina in un stakeholder responsabile del nuovo ordine mondiale, sono stati trasformati adesso al G20 a Londra, nell'accordo tra Hu Jintao e Obama, in Strategic and Economic Dialogues, in cui Cina e Stati Uniti si sono messi grosso modo d'accordo su quelle che saranno le strutture future del mondo. Non è molto piacevole per noi europei, perché noi praticamente stiamo uscendo un pochettino da quello che vale nella storia. Ma insomma, comunque questa qui è la realtà, e tutto sommato il fatto che esista un'unica superpotenza capace di mantenere il controllo completo della praticamente dell'ordine mondiale, impedire una nuova grande guerra, insomma, diciamo, perché Iraq, Afghanistan e così via sono episodi di importanza geopolitica appena superiore a quelle di una partita di calcio. Da un punto di vista di rapporti di forza generali, il fatto che ci sia un centro di potere praticamente impedisce lo scoppio di nuove grandi guerre. E questo consente, per esempio, all'Europa di vivere abbastanza sotto la protezione americana, di vivere tutto sommato sapendo che anche il fattore integrativo dell'Europa sono sostanzialmente gli Stati Uniti. Abbiamo qualche problema con la Russia, ma il problema della Russia non è un problema che possa essere risolto, è un problema soprattutto culturale. Sostanzialmente la Russia di Putin e Medvedev è una Russia che vive ancora nell'Ottocento. La verticale di potere, che vuol dire la centralizzazione al Cremlino, centralizzazione statale dell'economia, la teoria della democrazia sovrana, cioè non cedere sovranità a nessuna organizzazione sovranazionale, e la dottrina Medvedev, l'ultima formulata, quella delle zone di influenza immediatamente circostanti la Russia, sono delle dottrine che sono caratteristiche abbastanza di fine Ottocento e sono completamente disassate rispetto a quelle che sono le esigenze della Russia attuale. Russia attuale che perde 1 milione di abitanti all'anno e che nel 2050 sarà sì e no 100 milioni di abitanti, cioè avrà meno abitanti della Turchia. Non sarà in condizioni di resistere alle infiltrazioni e pressioni cinesi, anche perché con le variazioni del prezzo delle commodities si è bruciato il tesoretto, che era un vero e proprio tesoretto, non quello di Padoa-Schioppa, era un vero e proprio tesoretto, in quanto erano sui 750 miliardi di dollari. Adesso se ne è bruciata circa 450, ne è ancora 300, però entro il prossimo anno deve rimborsare 500 miliardi di dollari di debito straniero estero. Se non aumenta forte il prezzo del petrolio, il prezzo del gas, non si sa bene come potrà farcela. E questo, per esempio, non so, dimostra il fatto che ha accettato gli ultimi prestiti cinesi a delle condizioni veramente di usura. Rosneft e Transneft, che sono le compagnie che sfruttano il petrolio del Siberia centro-orientale, hanno ricevuto 25 miliardi di dollari di investimento da parte della Banca Centrale Cinese, con condizioni in cui il prezzo di barile del petrolio, sapete per quanto l'hanno valutato per il rimborso dei soldi? 12 dollari al barile. Cioè, che vuol dire che avevamo proprio l'acqua alla gola, insomma, no? Erano veramente malmessi. Allora, tornando un pochettino a bomba, visto che siamo bomba, vabbè, questa evoluzione della guerra, dell'evoluzione della tecnologia e così via, non cambia sostanzialmente quella che è la natura della guerra, i meccanismi interni della guerra. Meccanismi interni della guerra che forse si possono trovare descritti in maniera già quasi completa nella storia delle guerre del Peloponneso da parte di Tucidide, in cui dice così praticamente che in questo fenomeno bellico entrano sostanzialmente tre fattori. Il primo è il logos, cioè l'interesse, il calcolo costo, benefici, rischi. Le valutazioni della possibilità di vittoria, la valutazione dei costi che può avere una vittoria e così via. E il secondo è l'ethos, quello di cui parlava prima il professore, che entra la religione anche nell'ethos, no? La valutazione della legittimità dell'impiego della forza per raggiungere obiettivi politici, la cultura strategica. Il fatto, per esempio, non so, che nella cultura strategica occidentale, che deriva dai greci, sostanzialmente domina la storia, in quello invece, per esempio, cinese, domina la filosofia. E la cultura strategica cinese è molto informata al terzo risonante e non tanto al terzo escluso caratteristico filosofia occidentale, della mentalità occidentale e del sistema occidentale di fare la guerra. Evidentemente la tecnologia offre determinate potenzialità, però queste potenzialità per essere trasformate in realtà devono essere, vengono trasformate in realtà solamente se c'è un'organizzazione sociopolitica, di cui anche prima ha accennato il professor Rochai, che spiega questi salti, queste differenze, queste cose qua, che è il, che, non so, che spiega anche perché i tedeschi non mettono le macchine in doppia fila. Allora, se uno dice così, la polizia italiana è estremamente più dura della polizia tedesca perché dà le multe per le macchine in doppia fila quando le dà, no? Ma perché? Perché i tedeschi non le mettono, cioè nel senso così che la forza militare della Germania è derivata dagli accordi Bismarck-Lassalle, sostanzialmente dal fatto che il welfare dell'operaio tedesco non ha avuto pari in Europa se non dopo la seconda guerra mondiale, allora quando le condizioni di welfare sono state aumentate notevolmente, non solamente per l'aumento della ricchezza, ma anche per cercare di evitare l'infiltrazione comunista nelle masse. Questo qui è la realtà delle cose. E quindi tutti questi fatti storici, questo qui, il numero di morti, devono essere letti in quest'ottica qua.
Io do un po' più di importanza agli ufficiali.
Prego?
Io do un po' più di importanza al corpo ufficiali.
Sì, sì, mentre invece a mio avviso sono fattori sociali generali, perché il corpo degli ufficiali non è che non sia qualcosa di appeso nel vuoto e che non dipenda dalle espressioni della società. Perché i tedeschi sono caratterizzati da un numero enorme di sottufficiali? Perché hanno tutti i capetti, Il capostazione in Germania è un'autorità, quindi gli dai i gradi del maresciallo e via che va, no? Da noi invece è abbastanza, chiedo scusa dai gentili signori qua presenti, ma sono abbastanza gesto del seminatore, e allora è tutto da rifare. E l'altra cosa è proprio il fondamento dello Stato, la coesione dello Stato che influenza parecchio questi fenomeni. La questione degli ufficiali di complemento, forse non molto preparati tecnicamente, però hanno costituito un ammortizzatore tra la base e la gerarchia, perché partecipavano sia al coscritto, più o meno col coscritto, no? Sia alla gerarchia degli ufficiali e così via. E questo praticamente ha evitato dei fenomeni che invece in altri eserciti sono stati molto rilevanti, cioè violenze contro gli ufficiali. Basta vedere i dati di Eurobarometro, anche ultimamente, durante la guerra fredda, durante gli anni 70, così via, 80, che a mio avviso non è dovuto al fatto che la disciplina da noi fosse più rilassata, fosse più buonista o così via, ma esisteva questo ammortizzatore sociale che evitava, che faceva sì che, per esempio, permetteva che un esercito che negli anni 50 era costituito da giovani di leva, quindi riflettevano la composizione ideologica della società, diciamo così, 40-50% della FIGC, allora la FIGC era un'istituzione, era molto molto forte, e che facevano parte però di un'alleanza anticomunista. Come mai ha tenuto insieme la cosa? Un pochettino separando l'esercito dalla società, ma un pochettino proprio per questi ammortizzatori interni che tutto sommato hanno funzionato abbastanza bene, che per mio, da un punto di vista storico, se uno va a esaminare la sociologia militare, che costituisce uno degli aspetti fondamentali della tenuta di qualsiasi forza armata, di qualsiasi esercito, deve essere valutata in maniera completa, insomma, perché non ci sono state violenze, storie, no? Praticamente mancanze, ma sostanzialmente per quello lì. Se uno va a vedere i dati della Wehrmacht, allora sono completamente rovesciate. Cioè, il dato, non so, ufficiali o sottufficiali mandati all'ospedale dai loro soldati è in proporzione all'intensità della truppa, sono 1-7, cioè uno in Italia, 7 nella media europea. E come mai allora? Cioè, questo qui a mio avviso è un aspetto che non può essere valutato con una monocausa. E dipende sostanzialmente dalle strutture della società, dalla cultura esistente, ma forse anche dai sistemi, tutto sommato, fatto che nel dopoguerra la sensazione dei giovani italiani era il fatto che appartenevano a una nazione in pieno sviluppo, che da società agricola pastorale è diventata una società industriale avanzata, e quindi erano piuttosto, forse più patriottici che non gli altri. E questo influisce su queste rivoluzioni negli affari militari, rivoluzioni tecniche militari, molto più di quello che possa influire l'evoluzione tecnologica in se stessa. Sì, vabbè, la guerra è chiaro che il cacciatore che del pre-neolitico che andava in giro a ammazzare gli animali, era il nomade, andava in giro col bastone, con cose lì, a un certo momento durante la guerra ha incominciato a piegare gli archi, però non è che il fenomeno sia dovuto all'introduzione dell'arco, il fenomeno è dovuto al fatto che si sono costituite delle entità politiche con l'aumento della popolazione abbastanza consistenti, che l'attività principale non è stata più la caccia, ma è stato l'allevamento e l'agricoltura, che la terra ha acquistato valore, che la guerra era diventata strumentale anche per procurarsi schiavi per coltivare i campi, che l'autorità fosse sempre più necessaria per distribuire le acque necessarie per l'agricoltura. E tutto questo influisce sulla guerra molto più dell'introduzione dell'arco o delle due rivoluzioni della cavalleria. La prima era quella della sostituzione del carro da combattimento con il cavaliere senza sella né staffe, la seconda invece l'introduzione della sella e della staffa, del cavaliere catafratto, eccetera, eccetera. Però proprio il tutto dipende da fattori che sono estranei all'evoluzione della tecnologia in se stessa, pur mantenendo la tecnologia una forte importanza. Quando è stato trascurato l'impatto della tecnologia sulla tattica, le operazioni, si è andato incontro sempre a disastri, sul tipo quello della Jeune École francese, del 14, che ha mandato i reggimenti all'attacco contro, allo scoperto contro le mitragliatrici delle trincee, ritirati francesi e ritirati tedeschi, e praticamente perdendo 400.000 uomini nei primi due mesi di guerra, insomma, quindi portando la Francia quasi sull'orlo della sconfitta. Poi per il resto, vabbè, evidentemente il ragionamento è differente qualora si passi dall'esercito terrestre, in cui i valori psicologici, sociali sono determinanti, a forze armate più tecnologiche tipo la marina o adesso l'aviazione o le forze spaziali o le forze del ciberspazio. Allora in questo caso qua la tecnologia ha un impatto maggiore sia sulle tattiche sia sull'utilità della forza militare. Un fenomeno abbastanza nuovo che con questo concludo, su cui volevo attirare la vostra attenzione. Attualmente i ciberattacchi stanno acquisendo un'importanza piuttosto determinante, in quanto rischiano, cioè, di paralizzare non solamente l'economia ma anche tutti i servizi sociali, le istituzioni e così via. E il diritto internazionale bellico, in particolare Ius ad Bellum, dovrà essere modificato di conseguenza, in quanto per esempio quello che è successo in Estonia o quello che è successo in Georgia prima della guerra dei cinque giorni praticamente ha paralizzato l'intero sistema paese. E questi attacchi cibernetici, questi attacchi del cyber warfare, stanno diventando veramente pericolosi e non portano contatto fisico, qualcosa di visibile, perché vengono bloccati praticamente i computer e le reti. E questo dovrà essere sicuramente uno degli aspetti che nei prossimi tempi verrà all'attenzione dell'opinione pubblica. Grazie.
Bene, ringraziamo i relatori che sono stati oltretutto estremamente puntuali e al di là della brillantezza delle esposizioni, li ringrazio anche per questo. Abbiamo una ventina di minuti per la discussione, domande, curiosità e benissimo.
periodo di guerra, cioè fucilazioni in caso di diserzione e fucilazioni in caso di abbandono di armi di fronte al nemico. Forse è sfuggito a me, non si è parlato forse del problema della decimazione, che ho sempre trattato, è sempre stato un tema che ho considerato di un'ingiustizia profonda, perché poi si veniva a colpire magari veramente chi si era invece comportato degnamente. E con questo, riferendomi all'antico, volevo chiedere se esiste un riferimento al sistema punitivo della decimazione anche riguardo al periodo dell'antichità.
Grazie. Più Bacco. Beh, decimazione è un termine romano e nei casi estremi, non è che lo facessero tutti i mesi o tutti gli anni. Nei casi estremi i romani, quando dovevano punire un reparto, lo mettevano in fila, ne tiravano fuori un uomo su 10 e lo accoppavano. Nel nostro tempo non esiste più come numero 1 a 10. Nel 1917 Cadorna raccomanda fortemente, con circolare agli ufficiali pubblicate ovviamente, eccetera, l'uso della decimazione, cioè il sorteggio di un certo numero di soldati di un reparto, senza dare una percentuale, no? Ma dice, quando c'è un reato collettivo, cioè uno sbandamento, una fuga, una protesta, e non si possano individuare i singoli responsabili, si procede alla decimazione, cioè alla fucilazione previo sorteggio di un numero ridotto e di persone prese a sorte. Per cui sì, ci sono casi in cui ne si sono sorteggiati 4 soldati su una compagnia, su 100-150 uomini, non si arriva mai nella prima guerra mondiale, nelle nostre cose, mai una percentuale 1 su 10, ma si rimane sempre a percentuali maggiori. Lo stesso non è una cosa gradevole. E per quello che so io, il nostro esercito è l'unico che nella prima guerra mondiale proceda alla decimazione, alla fucilazione per sorteggio. C'è un caso in Francia, ma per il resto i fucilati francesi, non è detto che siano sempre quelli giusti, ma sono sempre fucilati con nome e cognome, diciamo, non sorteggiati per caso. La decimazione ha dei casi ben noti, ben documentati, in cui si fucilano soldati. Il primo che viene in mente è un soldato che ha rimpatriato dagli Stati Uniti per fare la guerra, decorato al valore, che viene fucilato perché è stato sorteggiato. Quindi questo esiste, ma soltanto nelle disposizioni di Cadorna. Quando Diaz succede a Cadorna non c'è una circolare esplicita, ma in tutto il periodo di Diaz c'è un caso di decimazione in Francia, del secondo corpo d'armata in Francia,
in cui viene un'osservazione a margine. Anche a Roma la decimazione non è quasi mai reale, cioè io ricordo il commento di un caro collega purtroppo scomparso, François Hénard, sull'episodio della decimazione delle truppe di Crasso contro Spartaco. La cifra che viene data è una cifra che la fonte dà facendo il conto dei decimati e contando un decimo delle truppe reali. In realtà altre fonti sottolineano che sono molto meno, cioè si sceglie, diciamo così, in casi di viltà collettiva, si sceglie allora in quel caso in cui non sia riscontrabile né giustizia un certo numero, ma anche lì sembra essere stato ridotto, insomma.
Prego.
La chiamiamola giustizia militare verso i civili, con particolare riferimento alla circolare Roatta successiva subito al 25 luglio.
No, quello che abbiamo fatto in Etiopia e in Jugoslavia, è difficile distinguere la giustizia militare dai comandi militari, perché c'è un ampio numero di processi, per esempio per la Jugoslavia, io ho trovato i dati che non sono completi, ma ci sono moltissimi processi che però sono a volte per reati assolutamente e con condanne ridicole, cioè una ragazza sorpresa a cantare una canzone patriottica e che oppure è uscita col coprifuoco e si disturba la giustizia militare. Quello che vi è i casi maggiori non sono quelli della giustizia militare, sono la fucilazione diretta degli ostaggi da parte dei comandi, cioè in Jugoslavia e come già prima in Etiopia, ma le norme o le abitudini, la prassi cambia, diciamo, in Jugoslavia è norma, uno si fucilano i prigionieri, cioè si fucilano tutti i maschi sopra i 15 anni, 16 anni, sorpresi nella zona del rastrellamento, queste prassi normali, anche se poi cambiano le cose, ma insomma da zona a zona, ma è una prassi normale, e poi si prendono un certo numero di ostaggi e che vengono fucilati in caso di azioni partigiane. Su questo per la Slovenia, la nostra occupazione di metà della Slovenia, su questo gli jugoslavi hanno fatto un lavoro perfetto, c'è una documentazione di, recito a memoria, circa 2000 fucilazioni di ostaggi, cioè non di a parte i combattimenti, a parte la giustizia militare nel 41-43. Quanto alla circolare Roatta, io sono l'unico che dice che non si scandalizza, che la circolare Roatta è la dimostrazione dell'imbecillità di Roatta, della scarsa efficienza di Roatta stesso, perché una circolare che è lunga 15 pagine, innanzitutto chi volete che legga una circolare di 15 pagine, in cui si danno le istruzioni più elementari sul comportamento dei giovani ufficiali, che non sapevano fare niente, ma che comunque non è che da una circolare apprendono queste cose, e che arriva alla fine a dire che bisogna reagire a tutte le violenze, ma tra l'altro la famosa frase, adesso reagire senza limite, eccetera, si riferisce neanche tanto alle operazioni, ma agli atti di terrorismo ai danni delle nostre truppe, e che ordina, nel caso dei rastrellamenti, di bruciare i villaggi rispettando le chiese, le scuole e gli ospedali, cosa che in realtà nessuno faceva. Quindi la circolare Roatta sbalordisce chi non sa niente della guerra, e invece chi ha studiato la guerra si rende conto che ci sono delle cose. Voi non sapete cosa vuol dire? C'è una circolare italiana, ho trovato all'inizio, nel 41, qui siamo ancora sulla terraferma rispetto a Cefalonia. Arriva l'ordine di fucilare 2 ostaggi per ogni italiano ucciso in un attacco terroristico. Il comando si scandalizza. Dice, come? Fucilare 2 jugoslavi per un nostro? Ma non sta bene, è contro, lui direbbe la Fides, no? Sta bene, è contro la lealtà. Quando i tedeschi, per ogni tedesco ucciso dalla guerriglia, in Russia fucilano 50 persone, 100 persone. In Jugoslavia si fermano a 50, in Italia a 10, no? Sono le cifre delle fosse ardeatine, eccetera, non chiedete a me di spiegare perché cambia il tasso di scambio, se volete essere brutali, no? Ecco, ma la guerra dei Balcani è stata una guerra atroce, noi siamo stati i meno feroci, che non vuol dire che non abbiamo fatto le nostre cose, no? Diciamo, se volete una forma, è stata siamo quelli che hanno commesso meno eccessi, cioè abbiamo fucilato e bruciato i villaggi senza efferatezze. Le efferatezze vuol dire fucilare uno anziché bruciarlo vivo, o bruciare anche, ammazzare anche le donne e i bambini. Ci sono stati alcuni casi da parte nostra che sono abbastanza rari, eccetera. Gli jugoslavi, i partigiani comunisti, distinguevano tra milizia ed esercito. Io non sono così sicuro, perché in realtà manca uno studio ancora caso per caso. Ci sono dei casi in cui la milizia fascista ha commesso delle efferatezze, ce ne saranno anche per l'esercito, io non l'ho studiata caso per caso. Sono anche reazioni, cioè quelli che hanno fatto la guerra antipartigiana in Jugoslavia meglio di tutto sono gli alpini. Gli unici di cui si fidassero i tedeschi, perché prima per una ragione tecnica, perché in una regione montuosa la fanteria procedeva lungo la strada, i partigiani bloccavano la strada di qua e di là, eccetera. E gli alpini andavano a mezza costa, con i muli o per cresta, e quindi si muovevano non come i partigiani, ma molto meglio delle truppe di fanteria. E poi perché gli alpini avevano questo senso del dovere, questa vendetta dei compagni uccisi, che erano anche i loro compaesani, per cui se avevano l'ordine di bruciare un villaggio lo bruciavano tutto, mentre spesso la fanteria bruciava le prime due case e poi se ne andava. Però questa non è la, diciamo, lo scriverei, ma non l'ho scritto in parte, non è, bisognerebbe studiarlo. È che l'ufficio storico del nostro esercito ha pubblicato delle relazioni finalmente, 20 anni fa, 30 anni fa, belle, sulle campagne regolari, su quelle che invece è l'occupazione della Jugoslavia e della Grecia. Ha pubblicato alcune cose marginali di scarso valore perché è più scomoda. Cioè la guerra della Marina, raccontare la guerra della Marina è molto più bella perché l'avversario è l'inglese, che non solo conserva gli archivi, ma insomma perdere dagli inglesi per un ufficiale di Marina è come una squadra di Rimini che perde con la Juventus, insomma. Dispiace, ma insomma non è proprio ci può stare, ecco. Mentre invece l'esercito è stato sconfitto dagli inglesi, eccetera, ma poi dai greci e poi dagli jugoslavi, dai russi. I russi va un po' meglio perché erano così strapotenti che, anche se poi dopo, ma insomma, e quindi alcune cose non sono mai state studiate. Per esempio, noi non sappiamo quanti soldati erano, sono stati chiamati alle armi tra il 40 e il 43. Cioè, il calcolo l'ho fatto io 3 anni fa, ma l'ho fatto delle stime, non dei calcoli su dati persiani.
Rivolgo alcune considerazioni al generale Carlo Jean. Questa mattina il relatore, che era seduto proprio sulla sedia dove adesso è seduto lei, ha definito la guerra in Iraq un cul-de-sac e lei ha dato un'altra versione. Facciamo un passettino indietro. Quella guerra è stata dichiarata ufficialmente e scoppiata il 15 gennaio del 91 alle ore 2:30 di notte. Il comando supremo era affidato al generale Schwarzkopf. Dopo 3 mesi di guerra, fra cui c'era una coalizione anche la Siria e quindi paesi del mondo arabo, è stato dato ordine a Schwarzkopf di non attaccare Baghdad. Perché si è atteso dopo 10 anni di embargo e fare un'altra guerra con Bush figlio? Un'altra considerazione. Kosovo, territorio serbo, stragrande maggioranza albanese. C'è un'analogia con quello che stava per succedere l'8 di agosto del 2008 fra Georgia e quell'enclave russa? Un'ultima. La NATO è nata come contrapposizione al patto di Varsavia. Il patto di Varsavia si è dissolto. Perché la Russia non entra a questo punto nella NATO? Chi è la resistenza a non farla entrare? E qualora entrasse, sarebbe un beneficio per la pace mondiale? La ringrazio.
Beh, lei chiede troppo. Lei chiede... No.
Tutte domande da 5 milioni. Allora... Questo qui perché per l'Iraq è stata un'altra guerra, perché era cambiata completamente la situazione dei rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi arabi. Nella coalizione del 91 parte delle forze della coalizione erano dell'Arabia Saudita, dell'Egitto, addirittura della Siria e così via. La coalizione teneva fino a che fosse mantenuti in stretti limiti del mandato delle Nazioni Unite. E poi Bush padre sicuramente si è fermato, anche perché sperava che la rivolta dei curdi da una parte, degli sciiti dall'altra parte, avrebbe terminato la guerra senza bisogno di impiegare le truppe americane nell'invasione dell'Iraq. Poi perché è stata fatta la guerra in Iraq? La guerra in Iraq sostanzialmente è stata fatta perché un nuovo ordine può essere creato solamente formando del caos. Adesso si possono accampare tutte le cose strane, armi di distruzione di massa e così via, ma insomma non... Sì. I calcoli delle armi di distruzione di massa dichiarate da Saddam Hussein nel 91 e quelle poi distrutte fino al 98, no? Quando c'erano gli ispettori dell'ONU, Barber e così via, lasciava ancora un margine di errore, no? Per queste cose qua. La collaborazione in campo nucleare con l'Iraq continuava anche da parte dell'Italia. Voi sapete, insomma, Andreatta Pecei nel 76? No, chiedo scusa, 77? E avevano fatto un accordo con l'Iraq di fornire determinato know-how nucleare. L'ENEA ha aperto un laboratorio proprio vicino al reattore Osirak, quello che è stato distrutto dall'aviazione israeliana, contro petrolio. In quel momento lì, dopo la prima crisi petrolifera, sembrava che l'economia italiana stesse crollando e di conseguenza questa missione diciamo così, piuttosto informale di Pecei e di Andreatta in Iraq ha portato questo, oltre a fornitura di armi, voi sapete, no? Siamo arrivati a 4.000 miliardi di lire da allora. Kosovo e Georgia, il problema non è un problema di carattere legale, giuridico, così via, insomma, sì, è buono per far propaganda. Il problema era la questione che la situazione della Serbia di Milosevic, con Milosevic ancora al potere, minacciava la stabilità o minacciava la possibilità di creare nuove guerre nei Balcani. Di conseguenza la NATO ha deciso di dare un colpo alla Serbia e da questo colpo alla Serbia in realtà è derivata poi la sostituzione di Milosevic, la consegna di Milosevic dal tribunale dell'AIA e così via. La NATO è un'alleanza che era un'alleanza contro la minaccia sovietica, però ha perso gran parte della sua ragione di essere, ha dovuto inventarsi nuove compiti. Kosovo è uno, l'Afghanistan adesso è un altro, sicurezza energetica, sicurezza ecologica, più che ne ha più ne metta. Ci sarà da ridere quando ci sarà il nuovo concetto strategico della NATO, che molto verosimilmente riguarderà anche i rifiuti solidi, insomma, non solamente di Napoli ma anche di qualche altra città. La Russia non entrerà mai nella NATO, perché per la Russia sarebbe una cessione di sovranità, La Russia non accetterà mai, ma mai, di essere a livello della Lituania o del Belgio o del Lussemburgo come capacità di voto nel Consiglio Atlantico. La Russia è uno Stato, diciamo che è tornato uno Stato moderno, uno Stato di tipo ottocentesco, inizio Novecento, in cui la sovranità nazionale costituisce uno degli aspetti fondamentali dello stesso essere, della stessa legittimazione del potere di Medvedev e Putin. E molto verosimilmente Medvedev e Putin, come quello che stanno facendo, cercano di consolidare l'immagine della Russia come grande potenza, facendo anche delle azioni un pochettino sportive, insomma, in giro per il mondo, insomma, lasciano il tempo abbastanza retrogrado, perché non è in condizioni, la Russia non è una piccola Unione Sovietica. La Russia è anche da un punto di vista tecnologico, ha avuto una perdita di potenza enorme.
Basta? Allora, ultima domanda, perché poi bisogna che...
Molto breve, riguardo le fucilazioni nella Prima Guerra Mondiale, mi piacerebbe conoscere qualcosa riguardo all'Inghilterra.
Riguardo?
All'Inghilterra, l'esercito inglese.
L'Inghilterra ha la cifra esatta, sto cercando la cifra esatta, beh, non la trovo, ma comunque circa 300-350 soldati, avendo una forza complessiva, facendo una media sugli anni, pari a quella dell'esercito italiano. Però non si può mettere sullo stesso piano per due ragioni. Ha delle dinamiche diverse, perché all'inizio sono tutti professionisti e un professionista lo si fucila molto meno volentieri di un soldato di leva. Poi arrivano 1.800.000 volontari, e i quali vengono fucilati, e alla fine arriva il servizio degli ragazzi costretti, diciamo, di leva. Però sono dinamiche diverse, quindi non si può fare un confronto con l'Italia che ha un reclutamento omogeneo dall'inizio alla fine. L'altra ragione è che nel complesso dell'esercito britannico, per esempio, gli australiani arrivano in Francia, non in numero eccezionale, ma col loro governo che ha posto una condizione, nessuna fucilazione. O meglio, se deve essere uno fucilato, lo autorizza il governo australiano. Il che limita ovviamente non solo niente, ma anche come si fa a fucilare poi i neozelandesi, vabbè ce ne sono pochi, ma insomma. Quindi ci sono dei problemi che sono interni, più complicati, per quello che io non ho citato così. Sugli austriaci sappiamo, non abbiamo dati complessivi, anche perché anche lì gli archivi sono in parte andati distrutti, sappiamo che nei primi due anni, malgrado una serie di disastri, hanno fucilato pochissimo perché il codice militare austriaco della prima guerra mondiale era il più generoso di tutti, prevedeva tre possibili gradi di appello, interni, salendo la gerarchia. Mentre invece negli ultimi due anni, quando l'Austria-Ungheria era sui limiti del crollo, allora è passata invece a fucilazioni di massa, soprattutto però non di quelli che sono stati eliminati a migliaia sono i prigionieri passati all'Italia, i prigionieri caduti in mano italiana che ritornano sulla scena come cecoslovacchi e che quando venivano presi dagli austriaci venivano impiccati come disertori, per cui sono fucilazioni particolari. Ancora nell'estate del 18 c'è una ribellione della flotta, mi pare a Cattaro, che viene liquidata con due fucilazioni, cioè gli austriaci hanno dei metri variabili, l'impiccagione di Battisti a norma di Cesare Battisti a norma, e di altri italiani a norma di diritto è assolutamente giustificata, sono sudditi austriaci, disertori, poi noi li consideriamo martiri, ma nessuno può, in termini giuridici, nessuno può rimproverare gli austriaci di averli impiccati, si può rimproverare la scenografia, diciamo. E alcuni, lo sfruttamento, ma questo è un altro discorso, i media è un altro discorso.
Bene, io credo che non si possano che ringraziare i relatori per la qualità di questo convegno e ringrazio gli intervenuti. Buonasera a tutti. Grazie.